Io incontro un'altra persona, questa persona cosa mi porta incontro? Voi direte, di primo acchito non mi porta incontro la sua interiorità, potesse che non ha ancora neanche cominciato a parlare, di primo acchito mi porta incontro la sua esteriorità. No, 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 è sbagliato. Il corpo di una persona è interiorità esteriorizzata, non solo e semplicemente esteriorità. In altre parole, ogni cesellatura del naso, degli occhi, del cervello e delle tempie e del mento e della bocca e dei denti eccetera eccetera eccetera, e tutte queste forme nei minimi particolari esprimono a livello di percezione qualcosa che in partenza era interiorità, erano pensieri, erano sentimenti, erano decisioni volitive. Io adesso voglio incarnarmi, voglio passare una vita sulla terra, quindi voglio costruirmi un corpo. Che corpo mi costruisco? In base al cammino già fatto di pensiero, in base, questa volta voglio tutta una serie di percezioni che si fanno in Italia e non in Germania, allora mi faccio un corpo, nasco in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo corpo che si forma in Italia, un corpo italiano e non uno danese, questo linguaggio italiano e non un altro linguaggio, è esteriorità? No, in partenza è tutta interiorità, sono decisioni della mente, del cuore, sono decisioni decisioni dei cammini successivi da fare per conquistare il vero, il bello e il buono. Dimmi che faccia hai, mostrami la tua faccia e ti dico che anima, quale anima hai avuto. E chi l'ha fatta quella faccia? La tua anima, in base a ciò che è divenuta, cioè al cammino passato e ai propositi volitivi dei passi successivi. Voi direte, non siamo però ancora a questi livelli di lettura della percezione. Sì, però il concetto lo possiamo afferrare, che nulla è esterno che non sia esteriorizzazione di qualcosa che prima è interno. Ci voleva questa aggiunta, era implicitamente era tutto detto, una casa cos'è? Pensieri che all'origine erano interiori, di forme, manifestatisi all'esterno. Pensieri diventati percepibili. Se all'inizio di una casa non ci fossero stati i pensieri, non sarebbe mai sorta la casa, scusate. È mai sorta una casa senza pensieri? È mai sorto un albero senza pensieri? È mai sorta una faccia senza pensieri? È una riflessione così semplice, però così fondamentale. Tutto ciò che è visibile è l'estrinsecazione di qualcosa che all'origine è invisibile. Per forza. Se non c'è nulla da manifestare, non si manifesta nulla. Se qualcosa si manifesta perché c'è all'origine invisibile. Una casa brutta è anche un brutto pensiero. Certo. Fermo restando che se noi... Tu adesso hai espresso il concetto di casa brutta, te lo scrivo sulla lavagna, facciamo un... Facciamo un piccolo esercizio. Com'è? Ah, tu intendevi dire una persona bruttina. Allora prendiamo quello, un corpo bruttino. Senza allusioni. Stavo per scrivere casa umana bruttina. Via. Ripeto quello che ha detto lei, anche se non vale la pena?
No, non è che adesso... io volevo dire che, certo, perché non è possibile, se non abbiamo i pensieri belli, buoni, belli, non possiamo avere un viso sorridente, bello. Non è possibile, non possiamo avere... Se abbiamo i pensieri brutti, abbiamo il viso teso. Questa è una realtà. No. No, io non l'ho anche visto, adesso mi ha girato perché lei ha parlato prima, ma lei ha detto c'è una casa brutta e allora c'è avuto i pensieri brutti forse per costruirla, io penso, io lo devo dire di vero.
Prendi
sì,
copano,
e sto pensando a questo che sta dicendo.
No, se no non ti si sente.
Vabbè, ma io...
la mia voce è quella più scassata di tutte.
Quando arriva il microfono non mi ricordo più cosa devo dire.
Com'è?
Quando mi arriva il microfono non mi ricordo più cosa devo dire.
Era questo che volevamo sentire.
Torniamo alla prima cosa.
Siamo d'accordo che qui il capo sono io? D'accordo. Prendiamo questi due concetti. Lui voleva dire corpo brutto, poi ha pensato a certe signore qui in sala, può darsi, dice facciamo casa brutta. Però tu volevi dire un corpo brutto. Brutto. Poi tu hai aggiunto un altro concetto, un pensiero brutto. Li metto tutte e due tra virgolette per evidenziare che sono due concetti, anche se sono due parole, è un concetto, corpo brutto è un concetto, pensiero brutto è un concetto. La lingua tedesca ha una maggiore possibilità, dove un concetto è fatto di due parole, di farci una parola sola, solo che certe parole... quattro righe per fare una parola, quindi restiamo con l'italiano. Due concetti: esistono corpi brutti? No, non sono mai esistiti. Esistono pensieri brutti? No, non sono mai esistiti. Mi dispiace per te, no, anzi non mi dispiace. Un corpo è fatto come è fatto. Non esistono né corpi belli né corpi brutti. Ogni corpo è fatto così com'è. Esistono corpi malati? No! No! Esistono corpi che di minoranza... paragonati a corpi di maggioranza. Siccome sono in minoranza devono essere malati, è un moraleggiamento pauroso. Sono diversi, solo che sono in minoranza. E noi ci permettiamo di chiamarli malati? Che significa? Noi maggioranza ci poniamo come norma, noi siamo norma e quelli sono anormali. E se la minoranza fosse la norma, sarebbe anormale la maggioranza. Via! Corpo fatto così com'è. Esistono pensieri brutti? No. No. Né brutti né belli. Esistono pensieri giusti e pensieri sbagliati, erronei. Quindi il concetto di pensiero, di un pensiero, è che un pensiero può essere giusto, può essere vero o può essere erroneo. Non è l'elemento del bello. Ma voi direte, però certi corpi sono più belli di altri. Col pensiero è più facile perché il pensiero è spirituale, capito? O è giusto o è sbagliato. Il corpo? Perché siamo... facciamo abbiamo difficoltà, perché il corpo non è nulla, pura percezione. E abbiamo fatto esercizi per dire la percezione è il nulla del pensiero. T'arriva il pensiero e dice, siccome quel corpo è così brutto, di quella donna così brutta, è proprio più brutta, ma lui è innamorato, dice che bello, il pensiero lo dice. Quindi il corpo, pura percezione. Quindi il concetto di corpo è analogo al concetto di materia, o al concetto di percezione pura. E noi abbiamo esercitato, abbiamo detto, materia pura, percezione pura, corpo puro è assenza di pensiero, non è qualcosa. Nel momento in cui il pensiero ci si aggiunge, lo qualifica. Cos'è un corpo bello? È un corpo che a me piace, e perciò il mio pensiero lo chiama bello. Cos'è un corpo brutto? Un corpo che a me non piace, il mio pensiero, il mio sentimento lo chiama brutto.
Però dentro quei tre concetti, bello, vero e buono, i greci lo applicavano anche al corpo, no? Cioè, nella rappresentazione del corpo che facevano i greci, cercavano di applicare quelle tre cose, cioè di portare dentro anche nella materia qualcosa che abbia del concetto di buono, di vero, per cui il bello è come la somma di quello che poi è vero e buono, e però poi lo rappresentavano con una rappresentazione che ha dentro un'armonia, che ha dentro qualcosa che effettivamente noi poi riconosciamo come più bello o meno bello. Cioè il nostro pensiero arriva dentro, è vero quello che dici che è il nulla del pensare, però è il nostro pensiero che ci mette e che coglie in quel buono, bello e vero qualcosa che ha a che fare poi con l'armonia, con la proporzione, con la funzione.
Quindi adesso tu sei in un processo di pensiero e man mano che sei andato avanti sei diventato più lento perché ti sei accorto, sto riflettendo. E il pensiero può andare più profondo, può essere superficiale, può andare a sgarrare, eccetera, no? Errare, un po' perdere la strada, no? Il concetto greco di bello non è come tu dici, perché come tu dici implicherebbe che ci fosse anche il brutto. Per i greci non c'è il brutto. Il concetto di bello è lo spirito che si manifesta, e manifestandosi dicono che bello lo spirito che si manifesta, perché se non si manifestasse per noi spiriti incarnati sarebbe aria fritta. Aria fritta. Un nulla. Quindi dicevano kalon kagaton, il concetto greco, bello e buono. Quindi per l'uomo che è spirito incarnato, non bello, perché non visibile, è lo spirito puro. Platone era l'ultimo che vedeva ancora le idee. E poi ha detto Aristotele, il suo Aristotele, adesso verrà un'umanità che questa contemplazione delle idee separate, cioè del puro spirituale separato, non saprà più farlo. Quindi il tuo compito sarà di parlare del vero in quanto bello, cioè dello spirito in quanto visibile, percepibile. Quindi il concetto greco di bello è che tutto ciò che è spirito visibile è bello. Anche ciò che noi chiamiamo brutto. Quindi il greco non aveva il nostro concetto di brutto, perché per il greco il fatto che uno spirito, anche un Mefistofele, le forchiadi che in tre avevano soltanto un dente, soltanto un occhio, no? È bello. Perché è uno spirito che si rende accessibile all'uomo. Che bello. Così com'è. Quindi il concetto di bello per il greco è il visibile. Lo spirito diventa bello diventando visibile. è deliberante tornare a queste radici della nostra cultura, radici greche. Per il cristianesimo ha fatto di quei sentimentalismi, di quei anche moralismi che non ha nulla che fare col vero spirito del cristianesimo, perché il vero spirito del cristianesimo pone al centro il Logos, fatto carne, diventato bello per l'uomo, perché visibile, percepibile. Quindi per il greco tutto ciò che è percepibile è spirito bello, perché è percepibile, accessibile a me. Quindi vero e buono per l'uomo.
Pietro, il concetto anche di bello che intendevano i greci era anche...
Non ti capisco acusticamente. Un po' più lentamente, articolando sì. Meglio.
Da quello che so, che mi ricordo, era poi collegato a un mondo interiore, a un modo interiore. Quando Balzac riprende Virgilio in un suo libro, un passo, et vera in cesso patuit dea, che tradotto è vera dea si svelò nel portamento, elaborando...
Io sto seguendo a metà, Perché capisco poco e parli di qualcosa che io...
Sì, ma anch'io non sento, cioè arriva a voi, mi sentite? Un attimo, problemi...
Sì,
della...
no, ma poi anche ciò di cui... Ciò a cui ti riferisci non so, ci vorrebbe tutto il contesto,
Allora, il contesto è questo. Quello che hai detto tu, poi, in realtà, non è... non sto criticando, sto confermando. Era collegato per i greci a un moto interiore. Quando Balzac riprende, collegandosi a un suo al passo di Virgilio, che tet vera in cesso patuit dea, il vera dea si svelò al portamento, il portamento per i greci era collegato a un modo interiore, non è l'elemento esteriore che il mondo materiale di oggi ci propaganda, cioè il portamento per loro, il camminare, il sapersi muovere, era tutto collegato a un movimento interiore, cioè il tuo stato evolutivo interiore ti portava a camminare in un certo modo su questo mondo, certo. Questo è il punto, tant'è che poi Balzac elaborò in un suo libricino Teoria del Camminare tutto questo passaggio, che poi sappiamo che qualche avveduto psicologo moderno ormai insomma penso siamo andati anche abbastanza avanti, per non parlare di Steiner che nella tipologia di temperamenti, nella pedagogia relativa ai bambini già si vede subito, no? L'evoluzione interiore dell'individuo e rispetto al karma, come muove, se saltella, se è sanguigno, temperamenti e così via, però è collegato a quello, quindi è esattamente come dicevi tu, non c'è il brutto in quanto brutto e il bello quanto bello, ma è relativo al tuo mondo interiore.
Certo, espressione di... Tu hai portato diversi contesti, naturalmente complessifica un po' la cosa. Il francese, quando chiede come stai, chiede comment te portes-tu, come ti porti. E il concetto greco di se bien porter, sta bene, euforion, bene, forion, che poi è un personaggio centrale nel Faust di Goethe, praticamente il figlio di Faust e Elena. L'uomo che sta bene. Dove i due mondi, esterno e interno, si arricchiscono sempre di più a vicenda. Sempre di più del vero esterno diventa vero interno e sempre di più del buono diventa bontà interiore. Quindi sempre di più, il buono è l'amore universale, sempre di più dell'amore universale. L'amore universale è il modo in cui tutti gli esseri concorrono all'evoluzione di tutti gli esseri, l'aiuto reciproco. Diventa amore interiore, nel senso che io imparo dall'amore universale, dal modo in cui tutti gli esseri, le piante, il minerale a servizio delle piante, minerale piante a servizio degli animali, minerale piante ma a servizio dell'uomo, da questo amore universale di tutti gli esseri che si favoriscono a vicenda, imparo il bene, il buono morale, che anch'io in tutto il mio modo di comportarmi favorisco la mia evoluzione e al contempo l'evoluzione altrui. Quindi parliamo sempre di recepire all'interno sempre di più, no? Del mondo, del bello, del vero, del bello e del buono all'esterno. Resta però che il vero, il bello e il buono per me diventano reali soltanto quando li interiorizzo. Non esiste per me il vero oggettivo, il bello oggettivo e il buono oggettivo.